quello evidentemente però da un paio di mesi a questa parte è stato messo in un angolo, in nome però non so neanche di cosa precisamente, perché se il protocollo, che può essere migliorabile, può essere modificabile, però dice qualcosa come si va a rivedere in caso di chiaro ed evidente errore, non capisco perché andare in un'altra direzione, soprattutto da due mesi, non a inizio stagione, e anche lì comunque ci sarebbe da discutere, perché bisogna andare in deroga rispetto a un paragrafo.
Per esempio, ieri l'intervento, no, di Rabiot su Pessina, secondo me non è un chiaro ed evidente errore, cioè nel senso, cioè non è che è una simulazione o un clamoroso calcio di rigore e quindi si dà un'interpretazione diversa. Quello di Cuadrado, invece, che abbiamo visto in Juventus-Inter, è un chiaro ed evidente errore, perché lì non c'è rigore mai, quindi lì doveva essere fatto un intervento.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. 18:43 sul cronometro, caro Nick, è il momento di salutare il nostro prossimo ospite.
Che è Sergio Porrini. Ciao mister, buonasera e ben trovato. Ciao mister.
Buonasera a voi, grazie.
Allora mister, facciamo, riportiamo indietro la lancetta dell'orologio a ieri sera, quella che è stata la finale di Coppa Italia, ha vinto la Juventus, che non era la favorita, diciamolo, perché poi insomma tutti pensavano che potesse essere il momento giusto, no, per l'Atalanta, per Gasperini, come lo ha detto alla vigilia, di mettere questa ciliegina sulla torta. Secondo me non cambia nulla nella sostanza, no, del lavoro fatto in questi anni da Gasp, però poi quando vai a leggere, no, i trofei vinti, se nella bacheca c'è anche la Coppa Italia o qualcos'altro, ti ricordano ancora meglio.
Sì, allora è logico che la partita di ieri, sicuramente l'Atalanta partiva favorita per quello che aveva fatto in campionato, nelle ultime domeniche soprattutto, e per le prestazioni altalenanti e spesso negative della Juventus. Però sappiamo benissimo quanto una finale sia una partita completamente al di fuori di quelle che sono le logiche magari di un campionato, perché nella finale subentrano tantissime altre situazioni, le emozioni stesse di avere il pubblico, il fatto appunto che la Juventus ieri probabilmente è stata insomma punta nell'orgoglio con le critiche precedenti e ha fatto una prestazione soprattutto nel secondo tempo di grande livello dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista atletico, della rabbia agonistica. E Gasperini, secondo me, la sua bacheca è già piena di trofei, anche se indubbiamente alla fine non è alzato neanche uno, perché nel momento in cui tu alleni l'Atalanta e in 5 anni la porti per 3 volte di seguito in Champions League, la porti ai quarti di finale di Champions League l'anno scorso, secondo me tu hai già alzato il trofeo ed è logico, sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una carriera per adesso eccezionale di 5 anni all'Atalanta, che sinceramente sono qualcosa di pazzesco. Secondo me i 5 anni di Gasperini all'Atalanta valgono di più dei 5 scudetti vinti dalla Juventus, questa è la mia opinione.
Mister, si può dire, insomma, giusto per fare un'ulteriore riflessione, ecco, su questo quinquennio di Gasperini, ne parlavamo anche prima in studio, che poi alla fine l'Atalanta per questa crescita si è trovata anche in palcoscenici prestigiosi ad avere paradossalmente il favore del pronostico e quindi in un certo senso anche una pressione diversa da gestire. Forse è proprio in quei momenti che manca proprio l'ultimissimo step anche mentale a questa squadra?
Ma io sì, penso che insomma tutti quanti abbiamo sotto gli occhi e tutti quanti siamo rimasti estasiati dal lavoro della società, dal lavoro di Gasperini, perché nessuno, parliamoci chiaro, si aspettava che l'Atalanta potesse in questi 5 anni raggiungere questo tipo di traguardo. È logico che poi dopo li raggiungi, arrivi in Champions League, dimostri di potertela giocare con tantissime squadre, vai a vincere a Liverpool, vai, insomma, spesso metti in grossa difficoltà squadre più blasonate di te ed è logico che le aspettative aumentano e a volte ti aspetti che l'Atalanta possa essere superiore a questo tipo di squadre, però ti dimentichi secondo me da dove è partita, quindi è logico che l'aspettativa deve esserci, è bellissimo sognare, però secondo me insomma dobbiamo sempre partire da un presupposto di quello che era l'Atalanta, degli obiettivi che ha l'Atalanta a inizio anno, ed è logico che adesso ci ha fatto venire l'acquolina in bocca e tutti quanti vorremmo che veramente vincesse qualche trofeo o che potesse vincere addirittura il campionato, però sta lavorando per quello, però secondo me insomma alla fine ha solo grandi meriti, ed è logico che però queste aspettative ci sono perché sono stati bravi a crearle.
Mister, ripensando agli anni in cui sei stato da allenatore nel settore giovanile dell'Atalanta e poi accanto a Mister Reia, è chiaro che insomma un percorso come quello dell'Atalanta si basa e immagino si baserà insomma su dei punti fermi che non solo negli ultimi anni hanno caratterizzato la Dea in un modus operandi anche per quel che riguarda il settore giovanile, l'attività di scouting che si è fatto anche per portare alcuni calciatori che ormai rappresentano delle vere e proprie bandiere, penso a De Roon, al di là di quell'anno al Middlesbrough, penso a Freuler. Ecco, ripensando a quegli anni, avevi il sentore che comunque da un punto di vista organizzativo, ecco, l'Atalanta stesse mettendo dei mattoncini che poi nel futuro le avrebbero potuto dare questo tipo di risultato e di soddisfazione?
Allora, sicuramente il ritorno di Antonio Percassi alla presidenza e come presidente dell'Atalanta ha portato una grandissima professionalità e ha portato una... e si sapeva che insomma la società con Percassi, che è ambizioso, avrebbe riportato sicuramente il settore giovanile ai fasti che eravamo abituati, insomma, perché l'Atalanta nel passato ha sempre avuto un ottimo settore giovanile e quindi si sapeva, chi lo vive, chi l'ha vissuto come me, e la gente di Bergamo era consapevole del fatto che l'arrivo di Percassi potesse far crescere la società in tutto, nelle strutture, nella creazione di nuovo di un settore giovanile che potesse portare giocatori importanti in prima squadra, e quindi queste aspettative c'erano. È logico che poi dopo, secondo me, dopo la società e dopo Antonio Percassi, secondo me Gasperini l'artefice di tutto quanto, perché secondo me, questa è la mia opinione, nessun altro allenatore sarebbe riuscito ad arrivare a quei risultati, e quindi io dico che sicuramente nel momento in cui Percassi è ritornato come presidente dell'Atalanta le aspettative c'erano per una crescita, ma questa crescita, questo raggiungimento di Champions League, questo raggiungimento di finali di Coppa Italia va al di là di ogni aspettativa, secondo me, del merito, secondo me, di un grandissimo allenatore.
A mister Sergio Porrini voglio fare una considerazione su Andrea Pirlo, perché poi, mister, tu sai meglio di noi che quando si ottengono i risultati cambia totalmente il giudizio, no, su un allenatore. Oggi Pirlo ha vinto una Coppa Italia, ha vinto una Supercoppa, se domenica batte il Bologna, e insomma i risultati poi non sono negativi dagli altri campi, la Juventus comunque arriva in Champions League. Però io non voglio stare a fare un'analisi solo di risultati, ti chiedo un'analisi dal punto di vista della crescita, cioè tu hai visto una Juventus dalla prima giornata alla 37esima in crescita o hai sempre visto la stessa Juventus, anche per giudicare il lavoro di Andrea Pirlo?
Beh, io sinceramente ho visto una Juventus che è sempre stata la stessa nell'arco dell'anno, cioè quindi una Juventus che ha fatto ottime prestazioni e quindi che dava la sensazione che l'allenatore avesse capito un pochettino i giocatori, il modulo, come inserire alcuni giocatori appunto nell'ambito della squadra, e poi dopo invece sempre subito dopo sono arrivate prestazioni negative. Quindi ho visto una stagione altalenante dal primo giorno all'ultimo, e secondo me lo è stato fino alla fine. Adesso è vero, ha vinto la Coppa Italia, la finale convincendo con una grande prestazione, ma appena due domeniche fa aveva perso in casa 3-0 contro il Milan in una prestazione opaca. Quindi secondo me la Juventus è stata questa, sia dall'inizio che alla fine. Io sinceramente non ho visto...
Quindi non è cresciuta fondamentalmente.
Per me no, per me no.
Mister, a tuo avviso, in attesa degli ultimi 90 minuti di campionato, quindi Atalanta-Milan e Bologna-Juventus, sullo sfondo metto Napoli-Verona, ma semplicemente perché sembra insomma il Napoli quella con la strada più spianata per centrare la qualificazione alla Champions League rispetto a Milan e Juventus. Comincio dall'impegno dei rossoneri contro appunto l'Atalanta. La sensazione è che l'Atalanta non... al di là insomma di quello che può essere il discorso che è già qualificata in Champions, mi sembra una squadra con una mentalità tale per cui alla fine l'obiettivo secondo posto valga nella testa dei calciatori, dell'allenatore e dell'ambiente tanto quanto può valere per il Milan arrivare in Champions League. È sbagliato quindi immaginarsi un Atalanta che comunque andrà al 150% come ritmo e intensità? E cioè come sempre, no, del resto?
No, non è sbagliato. Io sono convinto che l'Atalanta domenica, nell'ultima partita di campionato a Bergamo, poi anche se non con il pubblico, scenderà in campo come se fosse una finale, perché il raggiungimento del secondo posto sarebbe storico, entrerebbe nella storia. E quindi una società come l'Atalanta, che si è fatta appunto, si è creata le grandi aspettative della critica attraverso un percorso continuo di crescita, è logico che sarebbe secondo me l'apice di 5 anni che hanno determinato una continua crescita con il raggiungimento poi del secondo posto. Convinto che l'Atalanta domenica non scenderà in campo per dare il 150% con la voglia di dimostrare che merita di essere seconda, siccome è uno scontro diretto, perché nel caso dovesse vincere il Milan arriverebbe secondo, quindi io penso che l'Atalanta non conceda nulla e giochi per i 3 punti, poi dopo è logico che a quel punto dovrà essere bravo il Milan.
Ecco, a proposito del Milan ti faccio una domanda, mister, proprio sulla rosa. Al di là di come finirà questa stagione, ovviamente noi auguriamo al Milan di centrare la Champions League, però secondo te dov'è che è mancata un po' questa rosa? Cioè in un vice Ibrahimovic vero e proprio?
Ma io no, io sono convinto che quello che ha fatto vedere il Milan a cavallo delle 2 stagioni, quindi 2020-2021, dove ha ottenuto sinceramente prestazioni incredibili, inaspettate, siano state al di sopra di quello che la rosa potesse secondo me offrire, per merito dell'allenatore, per merito dei giocatori, però per una serie anche di circostanze, Covid stesso, che ha allontanato secondo me il pubblico dagli stadi e quindi ha creato molta meno pressione sul Milan. Nel momento in cui la pressione è ritornata, che è appunto per il fatto che bisognava raggiungere a quel punto a tutti i costi la posizione in Champions League, è arrivata la pressione e hanno cominciato ad arrivare prestazioni negative. Poi è vero che tanti infortuni, il Covid stesso ha fatto sì che Pioli dovesse a volte scegliere veramente delle formazioni un po' rattoppate, però io penso che insomma il Milan abbia fatto di più di quello che ci si potesse aspettare, perché secondo me come rosa è inferiore a tante squadre che sono nelle prime posizioni classifiche.
Mister, considerando quello che poi insomma ci ha detto il campionato, è ovvio che ci sono state in un certo senso 0 retrocessioni clamorosamente imprevedibili, mettiamola così, ad inizio stagione, anche se hanno ballato sul filo del rasoio per mesi e mesi squadre importanti come il Cagliari, che aveva un'ambizione ben diversa, la stessa Fiorentina e il Torino. Ecco, dal tuo punto di vista, tra le 3 che ho citato, qual è quella che più ti ha sorpreso in negativo nell'arco di questo ormai campionato quasi intero?
Beh, sicuramente Cagliari-Torino. Torino, perché non penso che abbia una rosa per quel tipo di campionato, ma lo stesso Cagliari, che era stato allestito per addirittura cercare un posto in Europa League, l'hanno scampata proprio perché alla fine probabilmente le altre, che già insomma si supponeva potessero essere in lizza o candidate per retrocedere, hanno fatto quello che tutti si aspettava che facessero, cioè quello appunto magari di non fare quel campionato importante per riuscire a trovare i punti salvezza. Si sapeva già che probabilmente Benevento, Crotone, Spezia potessero partire insomma per non retrocedere, e la sorpresa è stato il Parma poi alla fine. Quindi alla fine io penso che insomma se non ci sono quelle che hanno deluso, poi Torino e Cagliari su tutte sicuramente.
Mister, un'ultima domanda per quanto riguarda invece i playoff di Lega Pro, di Serie C, perché insomma, tu hai giocato anche nel Padova e Padova all'ultimo si è fatto soffiare dal Perugia, soffiare nel senso meritato, il Perugia lo ha conquistato sul campo, la promozione in Serie B, ora si deve giocare il tutto per tutto ai playoff, però ci sono squadroni, c'è il Bari, ce ne sono insomma di squadre forti.
Sì, diventa difficile, io direi per esperienza, perché mi è già capitato un anno, quando tu praticamente sei quasi tutto l'anno in testa e quasi sembra che stai dominando il campionato e poi non riesci a vincerlo e arrivi al secondo posto e vai al playoff, di solito fai fatica poi a raggiungere la promozione, ma proprio perché subentra la delusione, subentra un dispendio di energie che durante tutto l'anno ti ha portato magari a dover essere in quella posizione classifica e vederla alla fine insomma scemare, proprio perché un'altra squadra poi è stata probabilmente più brava di te, è logico che può portare delle conseguenze. E a me è capitato, infatti siamo eliminati subito alla prima di playoff. Sto vedendo anche in Serie B che in questo momento squadre come Cittadella e Venezia, che sono arrivate più dietro di Monza e di Lecce, le stanno mettendo in grandissime difficoltà, e quindi il playoff è un terno all'otto. In genere quella che ha lottato tutto l'anno per vincere il campionato e che è stata spesso prima in classifica può avere delle conseguenze spiacevoli.
Mister, grazie mille, buon lavoro.
Grazie ancora, mister. Grazie ancora, buona serata.